Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 14° itinerario, quindi l'ultimo del nostro viaggio sul territorio del secolo dei lumi. E questa sera dobbiamo continuare e concludere il nostro incontro con colui che è diventato l'incarnazione più viva dell'epoca dei lumi, un'epoca che ha assunto il suo volto e la sua voce. Stiamo parlando, come sapete, di François-Marie Arouet, detto Voltaire. No? E quando si dice Voltaire si dice illuminismo. Attenzione, perché non è proprio così. No? Anche lui sarebbe contrariato, no? da questa affermazione. Guardate sul punto 1 del repertorio. La figura di Voltaire attraversa e domina il secolo dei lumi. Lui nasce alla fine del 600, nel 1694, muore nel 1778, alla vigilia della rivoluzione. Un avvenimento che, come gli altri illuministi e illuministi, ha auspicato si avverasse, avvenisse la rivoluzione in nome della giustizia sociale. Ma poi, se avesse fatto in tempo a vedere la piega reazionaria che purtroppo ha preso alla fine la rivoluzione, avrebbe biasimato questo fatto in nome del mancato rispetto per la tolleranza che si è venuto a creare, e forse avrebbe finito per cadere vittima lui stesso di una nuova forma di fanatismo. Ma il governo rivoluzionario si è appropriato della figura di Voltaire e a 13 anni dalla sua morte, precisamente l'11 luglio 1791, in piena rivoluzione, il suo corpo viene trasferito da una tomba anonima fuori Parigi, dove era stato sepolto, al Pantheon, dopo un grandioso funerale solenne. Voltaire, con la sua scrittura ironica, sarcastica ed elegante, esprime le nuove suggestioni del clima intellettuale illuministico e ne diventa l'araldo, mostrandosi come il più deciso demolitore dei principi su cui si fonda la società dell'Ancien Régime. Voltaire scrive senza sosta, guardate, scrive per gran parte della sua vita, anche fino a 12 lettere al giorno ai suoi corrispondenti. Quindi, anche se non c'era la rete, vedete, si scriveva, e guardate, quando si scriveva con la penna, bisognava scrivere delle lettere, non dei tweet scritti senza pannolone a volte. Lasciano il tempo che trovano, e diventa, come abbiamo detto, più ancora che Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau, la figura in cui si incarna un'epoca. Qualcuno dei tanti studiosi che si sono occupati di Voltaire ha scritto: la compenetrazione tra Voltaire e il suo secolo, fra la sua opera e l'idea e le idee che sono nell'aria, è così stretta che è difficilissimo distinguere il suo genio personale dal genio del tempo, in quanto entrambi sembrano procedere nello stesso senso. E siccome il secolo dei lumi è un'epoca complessa, no, sul cui terreno culturale si sviluppano pensieri contraddittori, anche come abbiamo studiato in questi mesi, anche l'opera gigantesca di Voltaire, visto che il suo genio si identifica con quello del suo tempo, contiene molti aspetti contraddittori, e i suoi scritti, guardate, l'opera di Voltaire comprende oggi nelle librerie potremmo trovare circa 70 titoli, non sono tutti lì, bisogna ordinarli, perché purtroppo poi le lettrici e i lettori di Voltaire non si sa dove siano, cioè, però 70 titoli che risultano di volta in volta impegnati, ma anche di circostanza, filosofici, ma anche leggeri, ironici, ma anche serissimi, per cui Diventa difficoltoso definire esattamente le caratteristiche del pensiero volteriano e difatti spesso, per sintetizzare, si finisce per cadere nel semplicismo, anche se per motivi di comprensione un esercizio di sintesi in proposito è necessario farlo. E allora ci dobbiamo domandare che cosa è stato Voltaire e che cos'è Voltaire oggi. Voltaire, come ha scritto Goethe, è stato soprattutto un pensatore critico eccezionale, cioè una figura capace di smuovere le acque, che sebbene, per esempio, la sua partecipazione diretta ai lavori delle enciclopedie sia stata molto modesta, tuttavia è stato colui che dall'esterno ha sostenuto con più forza tutte le grandi battaglie ideali di questo movimento, contribuendo a farlo decollare. E sebbene la maggior parte dei nuovi filosofi illuministi si siano formati al di fuori della sua orbita, tuttavia è stato il suo esempio, prima di tutto attraverso le lettere filosofiche spedite dall'Inghilterra, un tema che abbiamo studiato in queste ultime settimane, che ha contribuito a favorire la loro emancipazione sul piano intellettuale. Quindi, come filosofo, Voltaire può essere considerato il tutore dell'illuminismo, ma non nel senso che abbia edificato una nuova filosofia. Attenzione, perché lui non lo ha fatto. Voltaire, ci si domanda, è un filosofo senza una sua filosofia? È bello questo paradosso, no? Eppure è stato il patrocinatore del secolo dei lumi, perché in un ambiente dominato dal pensiero di Cartesio ha introdotto lo studio dell'empirismo di Locke e del sistema scientifico di Newton, seguendo, come sapete, in questo l'esempio di Émilie du Châtelet, che lo ha spronato a studiare, no? E lì ha accettato questo sprone. Voltaire, come filosofo, è un pensatore di scarsa originalità. La sua concezione della realtà si riduce in sostanza a una forma di teismo, cioè, come abbiamo già detto, egli ammette, no, con un'idea orientata all'ottimismo, poi cambierà idea, come sapete, ammette l'esistenza di un essere infinito, un ente supremo, che ordina l'universo secondo leggi positive e immutabili, e quindi si oppone a ogni tipo di speculazione teologica, così come contrasta ogni forma di dogmatismo. E di conseguenza al grande filosofo suo contemporaneo Leibniz, no, il cui pensiero abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno, contesta che ci si possa pronunciare sui fondamentali temi ontologici, cioè su Dio, sulla creazione del mondo, sulla natura dell'anima, perché la persona, sostiene Voltaire, non può risolvere i problemi che superano il suo intelletto. Ora, secondo Voltaire, la metafisica è nefasta, prima di tutto perché genera sistemi opposti tra loro, che dividono le persone, e produce, secondo Voltaire, teorie nocive, come l'ottimismo di Leibniz, il quale sostiene l'esistenza della provvidenza divina, per cui l'umanità non può che trovarsi a vivere nel migliore dei mondi possibili, se c'è la provvidenza, mentre, però non è proprio così, dice Voltaire, mentre l'idea di provvidenza, sostiene Voltaire, costituisce un freno per l'azione umana, che dovrebbe agire senza sosta per rendere le persone meno infelici, ma è la persona che deve prendere l'iniziativa. Ora, filosofi di nuova generazione come Diderot, Lambert, Golbach e i loro amici e compagni, che sono interpreti di un materialismo profondo, come abbiamo studiato a cena dal barone Golbach, considerano il teismo di Voltaire troppo superficiale, all'acqua di rose, e poi Rousseau, che incontreremo nel prossimo viaggio, sperando di continuare a viaggiare, speriamo di sì, avete il calendario già, quindi è un auspicio. Rousseau, che ha riscoperto la poesia del cristianesimo, come vedremo, considera semplicistico e ridicolo il teismo di Voltaire. Però guardate, Rousseau e Voltaire non sono mai andati d'accordo. E il loro disaccordo ha fatto epoca. Questa è un'altra storia di cui ci occuperemo a suo tempo. Dunque, la filosofia per Voltaire, che fino agli anni 50 del Settecento è stato lui pure un tenace ottimista, non è stata la sua principale preoccupazione. Però si è adoperato senza sosta perché la mentalità filosofica, cioè la ricerca continua, l'indagine permanente, si diffondesse. E per questo lo si deve comunque considerare un filosofo in possesso di due doti essenziali. In primo luogo, possiede una curiosità intellettuale infaticabile e illimitata, e su questo va imitato. E lo attirano tutte le ricerche umane, tutte le speculazioni, tutte le idee, si occupa di tutto, è informato di tutto, si pronuncia su tutto, sperimenta tutto, dalla matematica in tutte le sue forme, all'astronomia, dalla fisica alla chimica, dalla geografia alla biologia, dalla psicologia alla storia, dalle arti classiche alle nuove tecniche, dalla moda alla politica. Scrive su tutte queste cose. E quindi, come dalla morale alla politica, ma anche di moda. Infatti, dice che bisogna togliersi le parrucche, poi quando si fa fotografare se la tiene. Quindi, come abbiamo detto, a questo proposito, può essere considerata emblematica la composizione del dizionario filosofico. L'opera enciclopedica di un autore che vuole abbracciare e comprendere tutto lo scibile, e questo è un atteggiamento tipico del filosofo. Difatti il dizionario filosofico l'abbiamo messo in lettura, no? Al ritmo di 4 pagine al giorno. Inoltre, e questa è la sua seconda dote, è proprio del filosofo essersi dedicato a ognuna delle sue molteplici attività con un inesauribile spirito di libertà e di autonomia. Voltaire non si è mai lasciato condizionare da pregiudizi di qualunque natura. Nessuno è mai stato più deliberatamente irrispettoso di lui verso tutti i tabù e tutti i feticci. E si potrebbe dire che è stato così tenace, subendo, come sapete, denunce, arresti, esili, nel proclamare l'importanza del libero pensiero e il valore della ragione, tanto da farli diventare il libero pensiero e la ragione dei veri e propri idoli. Guardate, è un fatto non propriamente positivo. E Voltaire si sarebbe ribellato se fosse vissuto durante il governo di Robespierre, che con il suo, la sua mentalità metafisica ha fatto diventare la ragione una dea, la dea ragione che viene adorata, no? Voltaire si sarebbe ribellato di fronte a questa cosa, no. E probabilmente sarebbe salito sul patibolo dove avrebbe perso la testa sotto la lama della ghigliottina, probabilmente, se dobbiamo fare una considerazione di questo tipo. Ma Voltaire cerca di conoscere la verità, naturalmente, e si impegna a cercarla, ma appena ritiene di aver trovato qualcosa di vero, scopre anche allo stesso tempo una selva di errori che emergono da quel qualcosa, rendendolo meno veritiero. No, non valido, ci mancherebbe, ma meno veritiero. No. E questa situazione fa dilatare il suo spirito di polemista, intenzionato sempre a combattere per una giusta causa. E quindi a Voltaire viene attribuito il titolo di primo intellettuale engagé, cioè impegnato in senso moderno, che lotta contro tutti gli abusi politici e sociali, contro i privilegi fiscali dell'aristocrazia e l'iniqua tassazione inflitta ai ceti meno abbienti. Ma perché le tasse le devono pagare i poveri? E soprattutto si impegna a denunciare il militarismo, la crudeltà della guerra, l'uso della tortura e della pena di morte. In proposito, scrive il Trattato sulla tolleranza in occasione della morte di Jean Calas. Guardate, questo trattato è stato ripubblicato lo scorso anno con un nuovo commento perché ritenuto di attualità. Si rischia spesso a volte di essere condannati ingiustamente, no? O di non essere mai condannati anche se si è commessi dei reati perché la si fa da furbi. Ma e con questo trattato sulla tolleranza, Voltaire riesce a ottenere la revisione del processo e la riabilitazione postuma del modesto commerciante protestante Jean Calas, che a Tolosa nel 1761 è stato giustiziato, impiccato ingiustamente, con la falsa accusa di aver assassinato suo figlio primogenito per imporgli di convertirsi al cattolicesimo, mentre questo giovane si era suicidato per motivi suoi, per una delusione d'amore. Ma i giudici, ed era facile dimostrare questo, ai giudici si sono lasciati influenzare dai pettegolezzi del vicinato e dal fatto che Jean Calas fosse protestante, e hanno chiuso il caso emettendo una sentenza capitale senza condurre indagini. Voltaire, convinto dell'innocenza di quest'uomo, dà per primo un esempio che lascia un segno, perché poi è successo molte volte che gli intellettuali si sono pensati a Zola nel caso Dreyfus, si sono impegnati, no, per rimettere le cose a posto dal punto di vista della giustizia. Voltaire forma un gruppo di pubblica opinione e usa la sua penna corrosiva di intellettuale impegnato in campo sociale perché giustizia venga fatta e questo, a quest'uomo e soprattutto alla sua famiglia. Guardate, utilizzando l'enciclopedia e navigando in rete, potete cercare il caso Calas per conoscere nei particolari questo avvenimento, il caso, l'intervento di Voltaire, il trattato sulla tolleranza, riguardante, oltre al caso Calas, anche altri due casi simili, dove due persone sono state condannate a morte ingiustamente ed erano innocenti, il caso Sirvey e il caso Labarre. Quindi incuriositevi, perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. Voltaire, dopo la morte di Émilie du Châtelet, avvenuta nel 1749, come ricorderete, come sapete, vive un momento di grande sconforto, no? Ma deve reagire e decide di accettare l'invito di Federico II di Prussia, con il quale era da tempo in corrispondenza, ancor prima che il monarca salisse al trono. E guardate sul punto 2 del repertorio. Voltaire nel 1750 parte per Berlino, ospite di Federico II di Prussia, che lo insignisce del titolo di membro d'onore dell'Accademia tedesca. E lì, oltre ad istruire il sovrano, Voltaire lavora per completare il dizionario filosofico, termina i racconti Zadig e Micromegas e compone anche importanti saggi di storiografia. Scrive Il secolo di Luigi XIV, scrive il saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni, scrive Storia della Russia sotto Pietro il Grande. Oggi quest'opera dovrebbe essere, questo trattato dovrebbe essere messo in lettura al Cremlino, magari lì si impara anche qualche cosa, di come uno zar si poteva comportare in modo positivo, no? Ora, per Voltaire, il dispositivo della monarchia assoluta, che lui chiama arbitrario, un tema di cui tratta nei suoi saggi di storiografia, è sbagliato nel suo principio, perché è fondato non sulle leggi della ragione, ma sul capriccio del sovrano, cioè un atteggiamento che dà adito a comportamenti che forniscono pessimi esempi. Guardate che è quello che sta succedendo in questo momento nel mondo, pessimi esempi in cui si conia il termine democratura e lo si imita, no? E quindi, ed è di conseguenza, scrive Voltaire, un sistema funesto nelle sue conseguenze, perché comporta la schiavitù, la persecuzione, l'ipocrisia, l'avvilimento dei sudditi, la venalità dei ministri e la cupidigia dei funzionari e la disonestà dei giudici. Tuttavia Voltaire vorrebbe salvare l'istituto monarchico e opera affinché il dispotismo arbitrario cessi di esistere per lasciare il posto a una forma di governo illuminato, dove chi gestisce il potere orienti la propria mente e uniformi la propria condotta alle esigenze della ragione. Voltaire ritiene che una sovrana o un sovrano educato dai filosofi, qui si capisce chi ha letto La Repubblica di Platone, potrebbe rendere prospero il suo popolo, concedendo le libertà fondamentali, i diritti costituzionali a tutte le cittadine e i cittadini che, formati a loro volta allo spirito filosofico, saprebbero cooperare tra loro per tutelare il bene pubblico. E qui c'è molta strada da fare. Ma il sodalizio tra Federico II, che come Caterina di Russia preferisce agire secondo la ragione di Stato piuttosto che conformemente allo Stato di ragione, si interrompe bruscamente. Voltaire è fortemente deluso dal comportamento del monarca prussiano, crollano le sue speranze in una monarchia illuminata e di conseguenza, dopo una violenta polemica con i membri dell'Accademia berlinese, fugge da Berlino, perché rischia qualcosa, e rientra in Francia nel 1753. Ma anche in Francia Luigi XV, che è irritato fortemente con lui per il saggio che ha scritto su Luigi XIV, non gli permette di avvicinarsi a Parigi. C'è l'arresto se ti avvicini a Parigi.
E quindi Voltaire si trasferisce a Ginevra, in Svizzera, dove in un primo momento viene accolto e onorato come il campione della tolleranza, ma poi non si sente più al sicuro in questa città, che è amministrata da un governo di matrice calvinista, fondamentalista, molto autoritario, sul quale Voltaire esprime un parere negativo con parole rabbiose e durissime in una lettera, la famosa lettera inviata ad D'Alembert. Un esecutivo intollerante che vieta anche le rappresentazioni teatrali, considerate immorali. Il proprio teatro vuole combattere l'immoralità, no? Mentre Voltaire vorrebbe fondare un teatro ginevrino nel quale rappresentare le sue tragedie, per cui decide di emigrare a Losanna. Sappiamo che Voltaire, dopo la morte di Émilie du Châtelet, è diventato meno ottimista, e queste ultime esperienze poi fatte durante la permanenza a Berlino, a Ginevra, non sollevano certo il suo umore, ma come sappiamo la volta scettica di Voltaire matura soprattutto in seguito ad una catastrofe, e abbiamo già citato questo fatto nell'itinerario precedente, quella del 1 novembre 1755, quando un terremoto, un maremoto e un violento incendio distruggono completamente la città di Lisbona e muoiono circa 40.000 persone. E questo avvenimento, una catastrofe che ha un vasto eco nel mondo, suscita una vastissima impressione in Europa, e Voltaire, come sapete, scrive, preso dalla più viva commozione, il poema sul disastro di Lisbona, e si capisce che nella sua mente l'ottimismo ragionevole ha lasciato il posto al ragionevole scetticismo. E la volta scorsa abbiamo anche letto l'incipit di questo poema, dove si capisce perfettamente il suo nuovo atteggiamento. Guardate, i lavori di ricostruzione della capitale lusitana, visto che siamo qui, su un piano regolatore razionale di impronta illuminista, voluto dal celebre Marchese del Pombal, un personaggio che potete conoscere se andate in rete o sull'enciclopedia, come abbiamo ricordato nell'itinerario scorso, sono durati un secolo. E Lisbona è diventata una bellissima città del Settecento, che si è trovata pronta poi ad accogliere molti aspetti innovativi novecenteschi, perché era pronta, no? La sua struttura era pronta per accogliere aspetti innovativi anche riguardanti la tecnica. Guardate, se consultate una guida della città e navigate in rete, potete fare una visita a Lisbona, una città che avrete sicuramente già visitato, magari, senza però tenere conto del fatto che c'è stata questa catastrofe nel 1755, perché poi si perdono di vista questi riferimenti che invece sono fondamentali. E quindi, navigando con una guida, fate una visita a Lisbona tenendo conto di ciò che abbiamo detto. In proposito, volendo, potete leggere il testo del 1925, un testo breve, composto da una quarantina di pagine, dal titolo Lisboa, quello che il turista deve vedere, scritto da un personaggio che abbiamo più volte incontrato in questi anni nei nostri contesti, il poeta Fernando Pessoa, che si firma con il suo nome. Sapete che Pessoa vive 5 personaggi diversi nella sua vita, e quindi abbiamo incontrato questo personaggio 1888-1935, guardate, che propone una visita essenziale alla città, soprattutto sono interessanti i commenti che lui fa, le osservazioni che lui fa, quelle sono interessanti anche in chiave poema, l'occhio del poeta, e a tutt'oggi è ancora utilizzabile questa buca, quindi incuriositevi, perché la curiosità potenzia l'attività cognitiva. Nel 1758 Voltaire inizia a scrivere quella che sarebbe diventata la sua opera più famosa, il racconto intitolato Candido. Ecco, qui c'è una pregevole edizione in cui trovate Candido e altri racconti che citeremo anche questa sera. Qui ci sono tutti i racconti che ha scritto Voltaire. Guardate sul punto 3 del repertorio, sono racconti brevi, quindi stanno tutti in un volume abbastanza ridotto. Voltaire, nel racconto filosofico intitolato Candido, che inizia a scrivere nel 1758, afferma alla fine, come è noto, no? Che il segreto della felicità sta nel coltivare notre jardin, il nostro orto. E con questa affermazione, da non considerarsi banale perché è una metafora, vuole proporre una filosofia pratica che escluda tanto l'idealismo astratto ed evanescente quanto la metafisica non praticabile con la ragione. Quindi, ecco, guardate, l'orto è una metafora, Voltaire non scrive che bisogna coltivare il proprio orto, ma scrive che bisogna coltivare il nostro orto, quello dell'illuminismo, quello delle idee dell'illuminismo, perché c'è orto e orto. E quello che sfama è il nostro orto, quello che contiene le idee dell'illuminismo. Attenzione, perché va capito alla fine del racconto tutto questo. E lo so che poi bisognerebbe affrontare un percorso di storia del pensiero umano per capire meglio questa situazione letteraria. Guardate, il suo orto, Voltaire lo trova a Ferney, una località, un piccolo comune nel quale si trasferisce sulla strada per Ginevra. Siamo nei pressi del confine tra la Francia e la Svizzera, dove lui acquista altro che orto, acquista un castello, è un grande castello, a lui non mancano i mezzi, lo sapete, è anche molto prodigo, al centro di una vasta proprietà, no? E nello stesso tempo compra anche un possedimento a Tournai, nel sud della Francia, nel dipartimento degli Alti Pirenei, nella regione dell'Occitania, vicino al confine con la Spagna, cioè in modo che in entrambi i casi, vedete, attraversando le frontiere, se ce ne fosse stato bisogno, si sarebbe potuto mettere al sicuro da eventuali fermi di polizia. Se arriva la polizia a Tournai, si ritrasferisce in Svizzera, se arriva la polizia no, a Tournai in Francia, in Spagna. Questo è il meccanismo quasi comico, no? Se volete, ma realistico. Voltaire, nel suo possedimento di Ferney, vive il periodo più attivo della sua vita. Intorno al castello c'è molta terra da coltivare e lui è quasi una provincia, e lui organizza una tenuta moderna partecipando a un movimento, il cosiddetto movimento di riforma agricola. Guardate, se avesse preso campo questo movimento, forse, probabilmente, dicono le studiose e gli studiosi, la rivoluzione sarebbe stata, avrebbe avuto un'altra piega, diciamo, più economica, più sociale, più votata alla ridistribuzione, no? Meno ideologica e più, ma però questo non è successo. Il movimento di riforma agricola, che per merito di una serie di proprietari terrieri più illuminati, no? Che si rendono conto che bisogna elevare le condizioni di vita di chi lavora, no? Per loro, e quindi sta prendendo forma in quest'epoca. E assume anche, Voltaire assume anche un buon numero di braccianti regolarmente salariati. Voltaire fa un contratto a questi braccianti. Contratto è una parola chiave dell'illuminismo, no? No, non va a cercare quelli che arrivano con i barconi, li mette nelle baracche a raccogliere i pomodori, no, devono essere regolarmente salariati. Promuove anche a sue spese poi la ristrutturazione, siccome era in rovina, della chiesa parrocchiale di Ferneri, attigua alla sua proprietà. C'erano molti cattolici praticanti lì tra i suoi lavoratori, facendo incidere però sulla facciata l'iscrizione Deo erexit Voltaire. Voltaire eresse questo a Dio. E visto, e qui scoppia una polemica che è entrata nella cronaca, visto che il vescovo di Annecy, sotto la cui giurisdizione era Ferneri, fate una visita, guardate, con la guida della Francia navigando in rete alla città di Annecy, che è situata nel dipartimento dell'Alta Savoia, siamo nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. Guardate, ci torneremo nel prossimo viaggio insieme a Rousseau, perché anche lui bazzica da quelle parti. Ebbene, siccome il vescovo di Annecy non condivide questo operato, questa iniziativa presa da un filosofo considerato eretico e blasfemo, Voltaire, che non poteva essere fedele a se stesso senza provocare polemiche, nel giorno di Pasqua del 1762 decide di celebrare una funzione religiosa, naturalmente sulla liturgia della parola, cioè leggendo brani evangelici, e poi tiene un sermone molto ironico sul furto e sull'ubriachezza, che viene attribuita sempre ai popolani, e farà lo stesso anche negli anni successivi, violando i divieti vescovili che consideravano il suo un reato sacrilego. Voltaire poi, da Ferneri, si intromette nella politica del governo calvinista ginevrino e prende le parti degli operai, i cosiddetti onati, quelli senza diritti civili, è un tema di attualità, i precari diremo oggi, e per sostenerli diventa imprenditore, dà un esempio, e impianta, dovrebbe comportarsi un imprenditore, impianta una fabbrica di calze dove lavorano le donne, una di orologi dove lavorano gli uomini nella sua tenuta, tutti a contratto. Poi si batte senza successo per la liberazione dei servi della gleba nella regione del Giura. Non riesce a far questo, ma riesce però a far sopprimere la barriera doganale sulla strada tra il comune di Grex nel Giura e Ginevra, cioè in modo che i prodotti di questa regione, derivanti da un'intensa attività agricola e zootecnica che c'è tuttora, possano essere commerciati a un prezzo più equo, non senza pagare il pizzo alla dogana, e più vantaggioso per i lavoratori. Guardate, anche qui fate una visita della regione del Giura al comune di Grex, siamo sulla strada di, così vi rendete conto dal punto di vista paesaggistico di cosa stiamo parlando. Ora, tutti questi generosi interventi procurano una grande popolarità a Voltaire, una popolarità che da Ferney arriva fino a Parigi. Voltaire non ha mai vissuto in isolamento, ha sempre tenuto uno stretto contatto con Parigi, e il castello di Ferney è stato sempre pieno di visitatrici, di visitatori parigini ed europei, e lui ospita tutti volentieri, ha le possibilità di farlo, ha molte camere da mettere a disposizione, dal momento che, come abbiamo detto, è diventato, ecco che Voltaire diventa il punto di riferimento, no? Ecco, una sorta di padre nobile del secolo dei lumi. Voltaire è sempre stato in corrispondenza, ha scritto, come sapete, ha ricevuto migliaia di lettere con moltissime persone, si continuano a fare tesi sugli epistolari di Voltaire, è in corrispondenza con i filosofi parigini, con gli scienziati europei. Guardate, in particolare c'è un epistolario con lo scienziato italiano che abbiamo già citato nell'itinerario precedente, Lazzaro Spallanzani, che abbiamo conosciuto dai telegiornali in questi anni perché l'Istituto Spallanzani ha lavorato contro l'epidemia. Ma Voltaire ammira questo ricercatore italiano per i suoi studi innovativi sulla fecondazione artificiale, tiene corrispondenza con le attrici e gli attori del suo teatro, con i membri della corte, in particolare con il duca di Richelieu, che è il pronipote del cardinale di Richelieu, libertino ironico anche lui, con il duca di Choiseul, con Madame Pompadour, che abbiamo incontrato itinerario precedente, e poi anche con Madame du Barry, che ha preso il posto della Pompadour, l'ultima favorita di Luigi XV, altro personaggio che, se volete, potete andare a conoscere, ma è un personaggio curioso, Madame du Barry è una persona intelligente che deve fare, come ci raccontano le cronache, deve fare i bagagli nel momento in cui il re sta per morire, e quindi deve ricevere i conforti religiosi, però il confessore, Monsignor, dice no, finché questa donna si trova nei paraggi non è possibile avere i conforti religiosi, per cui Luigi XV la chiama e dice guarda, Madame du Barry ubbidisce, fa le valigie e se ne va dicendo va bene, i conforti religiosi li abbiamo dati, però finirà all'inferno lo stesso. Ma noi, era battuta ironica di un personaggio che va conosciuto, è qui, è sulla nostra strada, e in corrispondenza tra l'altro con Voltaire, quindi vedete si occupa di problemi a vasto raggio. Da Ferney Voltaire riprende anche la corrispondenza con Federico II di Prussia e scambia lettere pure con Caterina II di Russia, che progetta grandi riforme, come sapete, di stampo illuminista, poi però non ne realizza una, è solo propaganda la sua, continua, poi continuerà ad essere la vecchia volpe sanguinaria che avevano battezzata gli illuministi. Quando nel 1777 Voltaire decide di tornare a stabilirsi a Parigi, il popolo di Ferney lo acclama e, per salutarlo devotamente, accompagna la sua carrozza per molti chilometri, c'è una processione che accompagna Voltaire. A Parigi Voltaire viene accolto trionfalmente, ma lui si apparta, va a vivere appartato, sempre, sapete, convive con sua nipote, con Madame Denis, che lo assisterà poi fino alla morte, e si occupa prima di economia politica e poi dedica gli ultimi mesi della sua vita, uno che aveva sempre detto che la metafisica è una disciplina negativa che non va studiata, dedica gli ultimi giorni della sua vita allo studio della metafisica, però sull'etica di Spinoza, e fa bene, e sulla ricerca della verità di Malebranche, due opere, due personaggi e due opere che abbiamo incontrato, fino al giorno della sua morte, il 30 maggio 1778. Quindi alla fine di maggio potremo celebrare il 245esimo anniversario della morte di Voltaire. Immagino che ci saranno manifestazioni notevolissime in giro. Guardate, con la guida della Francia navigando in rete, andate a far visita al castello di Ferney, che è diventato naturalmente un monumento, perché rende lì in quella zona la popolazione un afflusso anche di persone. Incuriositevi, perché la curiosità invoglia la mente a fare ricerca. Guardate, molto altro ci sarebbe da dire sulla biografia di Voltaire, ma come abbiamo capito l'importanza di questa figura va al di là delle sue iniziative, delle iniziative che ha promosso, e anche oltre le teorie che lui ha proposto. Voltaire oggi, che cos'è Voltaire oggi? Beh, oggi viene apprezzato come un eccellente e molto efficace romanziere contemporaneo per il suo stile. E sebbene, attenzione, l'accesso alla sua prosa, perché è facile dire leggete di Voltaire, ma bisogna l'accesso alla sua prosa presenti delle difficoltà di lettura. Bisogna entrare nel respiro della scrittura particolare di Voltaire, tutta permeata di ironia, di sarcasmo, dove tra le righe ci sono continui riferimenti a situazioni che dovremmo conoscere, no? Da colpire, no? Ebbene, quindi se ci si vuole avvicinare ai testi di Voltaire bisogna farlo tenendo conto di quelli che sono gli elementi del suo stile. E allora, guardate sul punto 4 del repertorio, riflettiamo. Perché vedete, non bastano i saloni dei libri per risolvere il problema della lettura. La lettura è un'attività difficile da mettere in gioco, sulla quale esercitarsi, e quindi, ma qui sapete che sono molto polemico su questo, no? Con tutto il rispetto per l'accumulo dei libri, se vado in un posto dove ci sono dei libri accumulati mi perdo sicuramente, però voglio dire, so benissimo che in Italia soltanto il 13% della popolazione adulta legge almeno un libro all'anno, e quindi questo è il problema, non sono tanto quindi le grandi manifestazioni librarie, dovrebbero essere i percorsi di didattica della lettura e della scrittura diffusi sul territorio permanentemente. Guardate sul punto 4 del repertorio, Voltaire vuole e ama scrivere in modo molto godibile, e lo fa prima di tutto per divertire se stesso. Bisogna scrivere per se stessi prima di tutto, no? Per poi deliziarci anche su quello che abbiamo scritto, cioè su quell'oggetto che abbiamo scritto, che abbiamo composto, cioè in modo da rendere più piacevole l'attività del proprio intelletto, e poi si impegna instancabilmente per esercitare il suo spirito scettico. È tutta un'esercitazione che Voltaire fa. Voltaire vuole essere un brillante sofista, come ha imparato quando ha studiato dai gesuiti, dai suoi insegnanti, e opera con l'intenzione di far diventare il suo stile permeato di ironia un vero e proprio genere letterario, usando come armi il sarcasmo e l'irrisione, e non disdegna, anche per giustificare certi suoi comportamenti, di usare il sarcasmo pure verso se stesso, perché così bisogna fare anche. Bisogna essere ironici anche nei confronti di noi stessi e di noi stessi. E Voltaire, come scrittore, si sforza di guardare le cose soprattutto dal lato comico, farsesco, umoristico, e osa anche gettare il ridicolo su tre elementi che hanno contribuito a far nascere l'ideologia del secolo dei lumi, di cui lui è diventato il vate. Quindi è lui che ha usato, no, questi elementi, però vuole fare l'ironia anche su questi, perché è utile. Voltaire, soprattutto nel racconto intitolato Candido, condanna l'ottimismo provvidenziale incondizionato, e lui è stato un ottimista. Voltaire, soprattutto nel racconto filosofico intitolato Micromegas, disapprova la presunzione dell'essere umano quando dichiara di sentirsi al centro dell'universo e padrone del mondo, perché così si finisce per ridurre il mondo ad una pattumiera. E Voltaire, soprattutto nel racconto filosofico intitolato Zadig, critica il fatto che una persona, quando ritiene di essere molto buona, molto bella, molto brava, ne abbiamo visto tante in circolazione, pretenda che il destino gli garantisca anche la felicità, e si ribella se questo non avviene. Cioè, i tre celebri racconti filosofici intitolati Zadig, Micromegas e Candido meritano di essere messi in lettura, di essere letti o riletti, perché invitano la persona a riflettere su temi di stringente attualità. E la scuola, nell'ambito della didattica, della lettura e della scrittura, ha il dovere di richiamare l'attenzione su questi testi, no? E di provare ad indirizzare, no? Verso una lettura proficua. Voltaire, per evitare la censura, cominciamo da Zadig o Il Destino, che trovate anche in un testo dei tante edizioni che ci sono in circolazione, bancarelle, poi trovate anche perché. E cominciamo da Zadig e Il Destino. Voltaire, per evitare la censura, ambienta il racconto intitolato Zadig o Il Destino in Oriente, no, al tempo del Medioevo, no? Precisamente nell'anno 837 dell'egira musulmana, seguendo l'esempio delle lettere persiane di Montesquieu, no? Anche di Persio, ricordate? Ecco, quindi. E che lui ha studiato bene, ed è questa una delle opere più apprezzate di Voltaire, in cui l'autore mostra tutto il suo stile vivo e brillante, lo stile dei racconti filosofici che è diventato un genere letterario. Voltaire, fedele anche lui al metodo dello strabismo dei lumi, ironizza contro il malcostume presente in Oriente in età medievale, mentre il suo obiettivo è quello di colpire i nefasti comportamenti degli aristocratici nel tempo presente a Parigi. Ora, la narrazione di Voltaire è vivace, il suo racconto è disseminato di peripezie che nascondono tutte quante un risvolto di tipo metaforico e tutta una serie di citazioni, e sottolinea come, per quanto l'esistenza sia piena di cambiamenti, resti comunque legata alla imprevedibilità del destino. Nessuno è padrone del proprio destino. Voltaire mutua il nome del protagonista, Zadig, dall'ebraico Zadik, che è a sua volta imparentato con l'arabo Sadiq, e questa operazione lui vuol fare, comprensiva, no? Che significa giusto, retto, e il riferimento è rivolto alle qualità morali del protagonista del racconto. Zadig, infatti, è un giovane, ricco, pieno di qualità, che crede di avere tutto ciò di cui ha bisogno per essere felice. Guardate, questo è il personaggio più autobiografico di Voltaire. Ma invece diventa vittima di una serie di disavventure brillantemente raccontate, che meritano di essere lette, che lo portano a credere che sia impossibile per una persona sfuggire alla sfortuna e alla malasorte, finché incontra un eremita che, comportandosi in modo alquanto strano, gli rivela il segreto della felicità. Solamente sottostando ai decreti della provvidenza, una persona riesce infine a ottenere ciò che più desidera, a essere felici. E noi ci domandiamo, ma Voltaire non nega l'esistenza della provvidenza? Certo che la nega. La nega perché non ritiene utile servirsene per portare a termine il suo racconto. Voltaire sente il bisogno non soltanto di filosofare, cioè di assillarsi a scrutare la realtà con la ragione, ma desidera anche trovare consolazione di fronte all'impotenza, perché magari ci fosse una provvidenza capace di sanare le ingiustizie del mondo. Ecco dove mi vuole arrivare Voltaire. Ed entra nella mente di tutte e di tutti noi. Quante volte abbiamo detto, magari, no? Si potesse risolvere questa situazione con una provvidenza che arriva dall'alto. Ma non è così. Ed è un'ottima consolazione pensare che il destino, e questo riguarda tutte noi un'altra volta, da qualche parte prepari in modo provvidenziale un lieto fine alle nostre vicende. Cioè, non è forse questo ciò che tutte e tutti noi vorremmo si realizzasse? No, pensiamo, ecco, magari accadesse questo per cui, no, ci sistemiamo, oppure no, troviamo o risolviamo questa questione, o cambiamo una situazione che non si può cambiare. Eppure succede, no? Scrive Voltaire tra le righe. La storia ruota attorno ai temi posti quindi dal pensiero illuminista, e con questo racconto filosofico Voltaire, come in tutti i racconti filosofici che scrive, critica il sistema feudale e dispotico della società aristocratica del Settecento legata all'antico regime, critica il fanatismo religioso che ostacola la ricerca della felicità, e critica il sistema della monarchia assoluta che non rende la giustizia uguale per tutti e favorisce la corruzione, e critica l'atteggiamento ipocrita della borghesia affaristica che vuole fare sempre più soldi senza ridistribuire nulla, per cui diminuisce il numero dei ricchi e aumenta quello dei poveri. Eravamo nel 1750, oggi non ci meravigli, continuiamo a dire che ci meravigliamo, ma queste cose sono già state viste, interpretate, e sono stati dati dei consigli. No. Ora, Zadig o il destino è un'opera incompiuta, potrebbe continuare, ma ha una sua struttura però che la rende completa. È formata da una lettera introduttiva e da 21 brevi racconti allegorici, a leggere uno al giorno, senza fare digestione. E la potete richiedere in biblioteca, in una delle tante edizioni in cui è stata stampata. Incuriositevi, perché l'essere curiose e curiosi ci fa capire che siamo destinate e destinati a imparare. Guardate, è l'incipit della metafisica di Aristotele, no? La persona è destinata a voler conoscere, no? Noi vogliamo, e questo è un bene perché dà un fine che va oltre la fisica, no? alla persona. Guardate, leggiamo i primi tre racconti, quindi l'incipit di Zadig o del destino, dove il protagonista dapprima cerca la felicità in amore, ma dall'amore riceve le prime delusioni, poi decide di due ragazze che lo deludono profondamente, poi decide di rinunciare alla vita amorosa e di ritirarsi in solitudine per cercare la felicità nello studio della natura, ma anche in questo caso non trova la felicità, attenzione, ma bensì scopre un metodo. E direte voi, beh, questa è una cosa positiva. No, noi abbiamo bisogno di un metodo, no? Quando diciamo, no? Hai un metodo per studiare, un metodo per non metterlo. E scopre un metodo, però capisce quanto sia pericoloso usare un procedimento scientifico di carattere induttivo in un mondo dove dominano la superstizione e le credenze irrazionali. Bisogna stare attenti, perché si finisce male se si cerca di andare oltre, no? Le superstizioni, le credenze irrazionali. Perché? Ma perché il sistema, purtroppo, no? È retto. Il potere si regge, no? Sulla capacità che hanno le superstizioni e le credenze irrazionali per tenere buone le persone, soggette le persone. E lo stile volteriano, no, è fondato sul sarcasmo e l'irrisione, e dobbiamo capire, insomma, tra le righe che cosa mette in gioco Voltaire. E allora leggiamo da Zadig o del destino. Ogni racconto ha un titolo, Voltaire ha dato un titolo ad ogni racconto. Il guercio. Al tempo del re Moabbar viveva in Babilonia un giovanotto di nome Zadig. Aveva un'indole buona, molto ben educata. Quantunque ricco e giovane, egli non si lasciava dominare dalle passioni, non si dava importanza, non voleva avere sempre ragione, tollerava le debolezze umane. Era cosa degna di ammirazione che egli, nella sua superiorità di spirito, ascoltasse e non schernisse quel chiacchiericcio disordinato, quelle imprudenti maldicenze e ignoranti asserzioni e le grossolane freddure e l'inconcludente frastuono parolaio che in Babilonia passavano per conversazione. Ed ecco la frustata di Voltaire a quello che a Parigi in questo momento passa per conversazione. Ora noi potremo guardare i salotti televisivi e vedremo che, ecco, no, ecco, qui siamo, no, se vogliamo, l'attualità, Zadig. Dal primo libro di Zoroastro egli aveva imparato che l'amor proprio è un pallone pieno di vento che appena lo buchi schiaccia a tempesta. Era d'animo generoso, non temeva di fare del bene agli ingrati, in ciò seguendo quel grande precetto di Zoroastro: quando mangi da pure qualcosa ai cani, anche se poi mordono. Egli era perfettamente assennato perché voleva vivere con le persone sagge, dotto nelle scienze degli antichi caldei, conosceva tutto quanto a quel tempo si sapeva sui principi fisici della natura e della metafisica, conosceva tutto ciò che in ogni tempo si è saputo, cioè assai poco. Zadig perché è provvisto di grandi ricchezze e quindi di amici e con buona salute, simpatico aspetto, intelligenza e spirito, sincerità e nobiltà di cuore, pensava di poter essere felice. Doveva sposare Semira per beltà, per famiglia, per dote, il miglior partito di Babilonia. Sentiva per lei un onesto e sicuro affetto e Semira a sua volta l'amava appassionatamente. Erano già prossimi all'avventurato momento della loro unione e mentre passeggiavano insieme verso una delle porte di Babilonia, sotto le palme che adornavano la riva dell'Eufrate, ecco venire su di loro un gruppo di uomini armati di sciabole e di frecce. Erano gli sgherri di Orcano, un giovanotto a cui i cortigiani di un suo zio ministro avevano messo in mente che qualunque cosa facesse era lecita. Non aveva nemmeno una delle grazie o delle virtù di David, ma persuaso della propria superiorità era pieno di rabbia per non essere il preferito. Siffatta gelosia derivata soltanto dalla vanità l'aveva convinto di essere perdutamente innamorato di Semira. Voleva rapirla. I rapitori l'afferrarono e nell'impeto della loro violenza la ferirono e la fecero sanguinare. I suoi lamenti salivano al cielo, gridava: «O sposo mio adorato, mi strappano da te!» Zadig intanto la difendeva con tutte le forze del coraggio e dell'amore e con l'aiuto di due servitori riuscì a scacciare i rapitori e riaccompagnò a casa Semira. Era seduta e coperta di sangue, ma come riaprì gli occhi e vide il suo salvatore, disse: «Oh Zadig, adesso ti amo ancora di più». «Non vi fu mai persona più accorata», disse Mira, «nell'esprimere i più commoventi affetti con parole ardenti, ispirate dal sentimento». La ferita di lei risultò leggera, guarì rapidamente. Zadig invece aveva una piaga profonda vicino all'occhio. Semira provava gli dei per la guarigione dell'innamorato, ma sopravvenne un ascesso all'occhio ferito e si temette il peggio. Si mandò a chiamare il famoso dottore Ermete di Menfi, che giunse con il numeroso suo seguito. Visitò l'inferno e dichiarò che avrebbe perduto l'occhio, precisando addirittura il giorno e l'ora del funesto evento. «Se fosse stato l'occhio destro», disse, «l'avrei guarito, ma le ferite all'occhio sinistro sono incurabili». Non era un riferimento al nostro Parlamento. Tutti i cittadini di Babilonia ammiravano la profondità della scienza d'Ermete. Due giorni dopo l'ascesso si scompiò da sé. Zadig risanò perfettamente. Ermete compose un libro per dimostrare che quell'occhio non sarebbe dovuto guarire. Zadig non lo lesse. Altra staffilata tremenda. I saccenti, in concludenza. Ma appena fu in grado di uscire di casa, si accinse a fare visita a colei che era la sola donna per la quale egli desiderasse d'avere gli occhi. Semira da tre giorni era in campagna. Zadig, cammin facendo, venne a sapere che la sua bella dama, dopo aver dichiarato un'invincibile antipatia per i monopoli, si era ormai sposata proprio quella notte con Orcano. A tale annunzio Zadig svenne, il dolore lo portò sull'orlo della tomba, ebbe una lunga malattia, ma infine la ragione vinse l'afflizione e la stessa atrocità della propria esperienza contribuì a consolarlo. «Poiché ho provato», disse, «la crudeltà e il capriccio di una ragazza educata tra i cortigiani, bisogna che io sposi una semplice cittadina». Scelse Azora, la più sensata e più distinta ragazza della città. La sposò e trascorse con lei un mese nella soavità della più tenera concordia. Si accorse soltanto di una forte inclinazione in lei a credere sempre che i giovanotti più belli avessero anche la maggiore intelligenza e le migliori virtù. Il naso, appunto. Un giorno Adora tornò molto corrucciata dal passeggio. «Che c'è, mia cara?» domandò Zadig. «Ah!» disse lei, indignata. «Ero andata a consolare Cosroe, la vedovella che ha fatto costruire una tomba al giovane suo sposo proprio sulla sponda del ruscello qui in fondo al prato. Ella ha giurato agli dèi di rimanere presso la tomba fino a quando l'acqua del ruscello scorrerà lì vicino.» «Ebbene», disse Zadig, «davvero ella amava il marito?» «Ah!» continuò Azora. «Sai che cosa stava facendo quando giunsi da lei?»
«No.»
«Che cosa?» «Faceva deviare il ruscello.» Allora si propuse in invettive così violente contro la vedovella che tutto quello sfoggio di virtù insospettì Zadig. Egli aveva un amico, Cador, che Azora giudicava più meritevole degli altri. Zadig gli confidò una sua segreta intenzione. Azora, dopo aver trascorso 2 giorni con la sua amica in campagna, tornò a casa. I domestici, piangendo, le dissero che suo marito era morto all'improvviso e che non avevano avuto il coraggio di portarle la felare notizia e che avevano seppellito Zadig nella tomba di famiglia in giardino. Ella pianse, si strappò i capelli, giurò di morire. La sera Cador chiese di poterle parlare e piansero insieme. L'indomani piansero un po' meno e pranzarono insieme. Cador le confidò che l'amico gli aveva lasciato tutta l'eredità e le fece capire che egli sarebbe stato ben lieto di dividerla con lei, e lei annuì. La cena fu un po' più lunga del pranzo. La conversazione diventò più confidenziale. Azora fece l'elogio del defunto, ma non nascose che egli aveva qualche difetto da cui Cador era immune. Mentre cenavano, Cador si lamentò di un violento dolore alla milza. La donna, agitata e premurosa, si fece portare tutte le essenze che usava, sperando di trovarne una che giovasse all'amico. Le dispiacque molto che il grande Ermete non fosse rimasto a Babilonia. Si degnò perfino di tastare il punto in cui Cador sentiva così acuti dolori. «Ma di questo male soffrite sovente?» gli chiese con compassione. «Qualche volta mi getta sull'orlo della tomba», le rispose Cador. «Il solo rimedio potrebbe darmi sollievo: mettere sopra la parte dolente il naso d'un uomo morto da un giorno.» «Che strano rimedio», disse allora. Ma le straordinarie qualità del giovanotto fecero decidere la donna. «In fin dei conti», disse, «quando mio marito sarà sul ponte Sinavar per passare dal mondo di ieri al mondo di domani, l'angelo Azrael gli impedirà forse il transito soltanto perché il naso della seconda vita sarà un po' meno lungo di quello della prima.» Azora prese dunque un rasoio e andò alla tomba dello sposo. Vi si accostò per tagliare il naso di Zadig. Ma Zadig si sollevò, tenendosi il naso con una mano e con l'altra mano fermando il rasoio. «Signora mia», le disse, «non inveite più tanto contro la giovane Cosroe. L'intenzione di tagliarmi il naso e quella di deviare un ruscello si equivalgono assai bene.» Il cane e il cavallo. Zadig ebbe dunque la prova che il primo mese del matrimonio, come sta scritto nel libro dello Zend, è la luna di miele e che il secondo mese è della luna d'assenzio. Quando Azora si rese insopportabile, Zadig cercò soddisfazione nello studio della natura. È una grande soddisfazione, diceva, per un filosofo, leggere il grande libro posto da Dio sotto i nostri occhi. Sono sue le verità che egli scopre, e non ha da temere né i malvagi né la tenera sposa che gli venga a bozzare il naso. Indi si trasferì in una casa di campagna sulla riva dell'Eufrate. Là si applicò allo studio degli animali e delle piante e non tardò a scoprire le mille differenze che gli altri non vedevano. Un giorno, mentre passeggiava presso un boschetto, vide arrivare un eunuco della regina, seguito da parecchi ufficiali, che erano molto inquieti, come se fossero alla ricerca di qualche perduta preziosissima cosa. «Giovanotto», gli chiese il primo eunuco, «avete per caso veduto il cane della regina?» Zadig con garbo rispose, «è una cagna, non un cane». «È vero», ammise il primo eunuco, «è una cagna piccolina, di razza spagnola», aggiunse Zadig. «Ha da poco avuto i piccoli, zoppica dalla gamba anteriore sinistra e ha orecchie lunghissime. L'avete dunque vista?» disse ansante il primo eunuco. «No», rispose Zadig, «non l'ho vista mai e non ho mai saputo che la regina possedesse una cagna». E proprio allora anche il cavallo più bello delle scuderie reali era fuggito alla custodia di un palafreniere nella pianura intorno a Babilonia. Il grande cacciatore e tutti gli altri ufficiali lo inseguivano con la stessa ansietà del primo eunuco che cercava la cagna. Il grande cacciatore si rivolse a Zadig domandandogli se aveva veduto passare quel cavallo del re. Zadig rispose: «È un cavallo assai bravo al galoppo, è alto 5 piedi, ha zoccoli molto piccoli, ha una coda lunga 3 piedi e mezzo». E le 2 borchie del suo morso sono d'oro 23 carati e i ferri d'argento di 264 grammi. «Che direzione ha preso?» domandò il grande cacciatore. «Non l'ho mica visto», rispose Zadig, «e non ne ho mai sentito parlare». Il grande cacciatore e il primo eunuco pensarono senza alcun dubbio che Zadig aveva sottratto il cavallo del re e la cagna della regina. Lo fecero trascinare davanti all'assemblea del grande Desterham, che lo condannò ad essere frustato con lo Knut e a finire i suoi giorni in Siberia. Così faceva la volpe sanguinaria, eh? Sì. Appena emessa la sentenza, il cavallo e la cagna furono ritrovati. I giudici di conseguenza dovettero modificare la sentenza, ma condannarono Zadig a pagare 400 once d'oro perché aveva dichiarato di non aver visto ciò che aveva visto. Prima di tutto dovette pagare la multa, ma poi gli fu concesso di difendersi davanti al Gran Consiglio e parlò nei seguenti termini: «Ostelle di giustizia, abissi di scienza, specchi di verità, giuro di non aver mai visto la rispettabile cagna della regina e nemmeno il sacro cavallo del re». Udite quanto è successo. Andavo a passo verso quel boschetto, dove poi incontrai il venerando eunuco e l'illustrissimo gran cacciatore. Vidi sulla sabbia le impronte di un animale e capii facilmente che erano le orme di un piccolo cane. Dai solchi lunghi e leggeri rimasti impressi sui rilievi della sabbia, compresi che si trattava di una cagna con le mammelle penzoloni, per aver essa figliato da pochi giorni. Altri segni tracciati in senso diverso sulla superficie sabbiosa mi dimostrarono che la cagna aveva le orecchie molto lunghe e, siccome una delle orme delle zampe sulla sabbia risultava più lieve delle altre, capii che la cagna della nostra augusta regina zoppicava un poco. Per quanto riguarda il cavallo del re, sappiate che nella mia passeggiata nel bosco m'accorsi delle impronte dei ferri di un cavallo. Erano tutte equidistanti, ecco, gli dissi, un cavallo dal galoppo perfetto. Vidi che il polline, caduto dagli alberi, in un viottolo largo soltanto 7 piedi, a 3 piedi e mezzo dal centro, era un pochetto sollevato. Questo cavallo, mi dissi, ha una coda lunga 3 piedi e mezzo che nella sua altalena, ora a destra, ora a sinistra, scoppò il polline. Vidi pure che sotto gli alberi, che con i loro rami formavano una galleria alta 5 piedi, delle foglie erano cadute da poco e capì che il cavallo aveva sfiorato quelle alte fronde, avendo appunto una statura di 5 piedi. Poi vidi che con le borchie del morso aveva rasentato una pietra di paragone e io le feci un saggio che conteneva tracce d'oro a 23 carati e dalle tracce poi che i ferri del cavallo lasciarono su sassi di altra specie, mi risultò che i ferri stessi erano d'argento di 264 grani. Tutti i giudici ammirarono il sottile discernimento di Sabino. La cosa fu riferita persino al re e alla regina. Nelle anticamere, nella camera regia, nel gabinetto, non si parlava d'altri che di Zadig. E sebbene parecchi magi pensassero che lo si dovesse bruciare come stregone, il re diede l'ordine di restituirgli la multa di 400 once d'oro cui era stato condannato. Cancelliere, uscieri, procuratori andarono in gran pompa da lui per gli dargli le 400 once d'oro e, secondo la legge, ne trattennero 398 per le spese del tribunale e anche i servitori pretesero la loro mercede. Zadig s'accorse di quanto pericolo potesse essere il troppo sapere. E giurò che alla prossima occasione non avrebbe detto più nulla di quanto veduto. L'occasione capitò presto. Un prigioniero politico fuggì e passò proprio sotto le sue finestre di casa. Zadig, interrogato, non disse verbo, ma gli dimostrarono che egli aveva guardato dalle finestre. Per questa colpa fu condannato alla multa di 500 once d'oro. Pagò, ringraziò i giudici della loro clemenza e poi disse tra sé: «Gran Dio, com'è pericoloso andare a passo in un bosco dove siano passati la cagna della regina e il cavallo del re, e ancor più pericoloso è l'affacciarsi alla finestra di casa propria». Pensate, com'è difficile trovare la felicità in questa vita. Beh, andate avanti, allora, perché poi questioni si complicano. Abbiamo detto che oltre a Zadig o del destino è interessante leggere il testo del racconto filosofico intitolato Micromegas. Guardate sul punto 5 del repertorio. Voltaire nel racconto, formato da 7 brevi capitoli, quindi sono racconti brevi questi che scrive, racconti filosofici di Voltaire, si legge in una settimana, intitolato Micromegas, dal greco mikros che significa piccolo e megas che significa grande, qui Voltaire si rifà ad un'opera dello scrittore latino del secondo secolo Luciano, che scrive, che abbiamo, un'opera che abbiamo incontrato, un autore che abbiamo incontrato, che scrive il viaggio di un gruppetto di uomini sulla luna, no? E ritorno, vieni. Voltaire immagina che un abitante della galassia di Sirio, un gigante di nome Micromegas, si incontri con un filosofo di Saturno, quindi vedete siamo nella galassia, che ha le dimensioni di un nano e suppone quindi che questi due, un nano e un gigante, dopo aver viaggiato di astro in astro, atterrino sulla Terra che credono a prima vista sia disabitata, ma poi si accorgono, guardando con un diamante utilizzato come lente, che è popolata da esseri microscopici che sanno parlare e anche eseguire calcoli complicati. Questo ci rimanda con la mente al sogno del teologo di Bertrand Russell, che abbiamo letto qualche settimana fa, qualche mese fa, ricordate. Ma ciò che sorprende il gigante di Sirio e il nano di Saturno è scoprire che le abitudini di questi esseri microscopici, che si credono potenti e padroni del luogo che abitano, sono basate su comportamenti talmente nocivi e insensati da rendere la Terra un corpo celeste in preda alla follia. Una follia che, sentenzia Voltaire, porterà inevitabilmente il pianeta alla rovina. Siamo nel 1750, così continuiamo. Per evitare questa catastrofe, Micromegas consegna ai terrestri un libro scritto da lui stesso che contiene il senso della vita e l'essenza delle cose, in modo che si sappiano regolare su come fare a far sì che non avvenga la catastrofe. Ma i terrestri, piccoli omuncoli dall'orgoglio smisurato, scrive Voltaire, lo sapranno leggere questo libro, oppure, accecati dalla loro supponenza, vedranno solo pagine bianche, la mente che va in bianco, una situazione che sta continuando. Guardate, il testo del racconto filosofico intitolato Micromegas, e anche qui naturalmente, lo potete richiedere in biblioteca in una delle tante edizioni in cui è stato stampato insieme agli altri romanzi filosofici di Voltaire. Incuriositevi, perché la curiosità deve servire per salvare il pianeta, non per distruggerlo. Leggiamo il finale di Micromegas, che è di un'attualità stringente e sconcertante, che dovrebbe far nascere la curiosità di leggere anche il testo che lo precede, perché è ricco, come le pagine che abbiamo letto prima, di situazioni ironiche, sarcastiche, che, sulle quali bisogna riflettere, che ci fanno riflettere. Scrive Voltaire Micromegas nell'epilogo: un misero omuncolo col berretto quadrato, quindi si riferisce a un direttore in teologia della Sorbona, squadrò i due abitanti celesti, li interruppe e disse che sapeva già tutto, e sostenne che le loro persone, i loro mondi, i loro soli, le loro stelle, tutto era creato unicamente a vantaggio dell'uomo. A questo discorso i nostri due viaggiatori furono presi da un riso insostenibile, che secondo Omero è la prerogativa degli dèi, e le loro spalle e i loro ventri andarono a lungo su e giù. Poi il gigante di Sirio riprese a parlare agli omuncoli, ancora con molta bontà, quantunque in fondo al cuore fosse un po' stizzito nel vedere che costoro, infinitamente piccoli, avevano un orgoglio supponente e infinitamente grande. Infine promise di donar loro un bel libro di filosofia, scritto minutamente per uso loro, e disse che in questo libro avrebbero visto il fondo delle cose. Affidò loro il volume prima di partire. Esso fu portato a Parigi, all'Accademia delle Scienze. Ma quando il segretario l'ebbe aperto, vide soltanto un libro dalle pagine bianche. E allora sprezzatamente esclamò: ah, mi pareva bene, lo sospettavo io. Ecco, non si vuole capire che il pianeta è in pericolo. La mente va in bianco. Naturalmente, in conclusione, non si può non consigliare ancora una volta la lettura o la rilettura di Candido o l'Ottimismo, l'opera considerata la più famosa, la più citata, la più parafrasata, guardate, di Voltaire, ma risulta che è stata letta da pochissime persone, molto citata, molto parafrasata, portata al cinema, teatro, nelle metafore degli editorialisti. Naturalmente, guardate sul punto 6, nel testo del racconto Candido e l'ottimismo di Voltaire emergono in modo più evidente gli strumenti di cui l'autore dispone: l'arguzia e il sarcasmo. Le idee di Voltaire non sono nuove nella storia del pensiero umano, ma il modo arguto, sarcastico e ironico in cui lo esprime risulta innovativo e fa scuola. Voltaire pensa che solo la ragione, solo la ragionevolezza può colmare l'abisso tra il pensiero libero e i pregiudizi che ancora contaminano la vita quotidiana delle persone. Se si affermerà la ragione, scrive Voltaire, allora gli egoismi e le passioni umane, che sono tuttavia ineliminabili, saranno volti al ben trattino essere del singolo e della collettività. Questi sono i temi che troviamo in Candido. La storia del genere umano, scrive Voltaire, non rivela alcuna razionalità, né tantomeno alcun disegno provvidenziale. E solo una filosofia ispirata alla ragionevolezza può spiegare e far comprendere gli errori che in ogni tempo hanno afflitto l'umanità. Solo la ragione, scrive Voltaire in Candido, ma in tutte le sue opere, può mostrarsi tollerante verso gli errori compiuti e correggerli. Solo la ragione ci fa capire che la storia non ha dentro di sé nulla di ragionevole. Difatti, scrive Voltaire, gli eventi umani sono un prodotto delle passioni, in cui né la ragione né Dio hanno avuto alcuna parte. E Dio, Voltaire, come sappiamo, ammette che esista un ente supremo e che sia l'autore dell'universo, ma Dio limita la sua azione, pensa Voltaire, al mondo della natura. E l'essere umano, scrive Voltaire, si deve guardare da ogni ipotesi metafisica e deve limitarsi ai dati dell'esperienza e alla loro formulazione matematica. Candido, il protagonista del racconto, è un ingenuo che ha una fiducia assoluta nella dottrina ottimistica del proprio compagno di viaggio, il filosofo Pangloss, dal greco pan, tutto, e glossa, lingua, quindi tutto lingua, discepolo di Leibniz. Candido passa da una sciagura all'altra e ogni volta finirebbe all'altro modo se l'autore non lo salvaste creando coincidenze romanzesche per formulare le sue tesi. La satira di Voltaire è diretta contro la convinzione ottimistica che questo mondo, come sostiene Leibniz, sia il migliore dei mondi possibili, ma la critica è anche diretta contro Rousseau, che incontreremo nel prossimo viaggio, il quale Rousseau difende invece la fede nella provvidenza e scrive una lettera famosa, la difende nella lettera sulla provvidenza, scritta da Rousseau in risposta al poema di Voltaire sul disastro di Lisbona. Ma queste sono altre storie. Ma le avventure di Candido, raccontate da Voltaire in 30 brevi capitoli, sono un prologo che deve condurre al finale, che consiste in un significativo invito a riconoscere la consistenza del male sulla terra. Questo è il problema, questo è il tema. Una questione, quella del male, che non è facile, non è mai stata facile da definire. Che cos'è il male? Perché c'è il male? Da che cosa dipende? Come fare per attenuarlo? Voltaire, con una forte dose di sarcasmo, quindi si pone, vedete, le stesse domande di Pascal e dei solitari di Port-Royal, anche di una serie di dialoghi di Platone. Ora, la risposta provvisoria data da Voltaire è molto concreta, realista, laica e di natura benedettina, ancora una volta, perché il benedetto progetto di Gregorio, di Papa Gregorio Magno, continua ad aleggiare nella storia del pensiero umano. E di natura benedettina, perché quali sono le attività umane di valore? Le attività umane di valore sono lavorare, studiare, riflettere, meditare, prendersi cura di sé e degli altri, divertirsi, riposare. E tutte le persone devono potersi dedicare a queste attività fondamentali, che sono quelle che servono per curare, studium e cura sono sinonimi, il nostro orto, il nostro jardin. Guardate, con questa metafora Voltaire suggerisce che il male si può attenuare se ogni persona pratica la morale della solidarietà, in modo che la comunità umana ne tragga un vantaggio che possa ricadere come beneficio su ciascuna singola persona. Leggete, quindi, o rileggete il testo di Candido, tenendo conto di ciò che abbiamo detto sul significato di quest'opera emblematica. È doveroso ricordare che, guardate, ci sono molte riduzioni teatrali, cinematografiche di quest'opera. Ogni tanto qualche compagnia porta di teatro, ogni tanto qualcuno fa un film, e poi è opportuno, su Candido, è opportuno citare, per chi ama la musica e il melodramma, l'operetta comica in due atti del 1956, intitolata Candide, del compositore Leonard Bernstein, che avete sentito nominare. E poi si può leggere, si potrebbero leggere moltissime cose, ma che poi dopo si dice che queste cose hanno scarso accesso, ma si può leggere, ispirato al racconto di Voltaire, e sono molte le opere ispirate al racconto di Voltaire che poi rimangono lì, un romanzo di Leonardo Sciascia, che tutti conoscete, pubblicato nel 1977, intitolato Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia. Guardate, di questi oggetti trovate riscontro in biblioteca, navigando in rete, incuriositevi, ascoltando come monito le parole di Sciascia, tratte dal suo romanzo. Scrive Sciascia: come poi entrambi avessero attraversato il ginnasio, il liceo e l'università senza aver mai sentito parlare di Voltaire e di Candido, non è da stupirsene. Capita ancora, capita sempre, per quello che poi ce la manca. E la scuola quindi deve colmare questo vuoto. Siamo qui anche per questo. E ora, per concludere, leggiamo il finale emblematico di Candido, l'epilogo. Sapete altro? Qui si citano personaggi che poi potete trovare nel racconto, alla fine si fa una sintesi anche di quelle che sono state le disavventure più importanti di Candido, lo fa Pangloss, ecco, quindi l'epilogo funziona così. Sapete altro? So anche, disse Candido, che bisogna coltivare il nostro orto. Avete ragione, disse Pangloss, perché quando l'essere umano fu messo nel giardino dell'Eden, vi fu messo ut operaretur eum, perché lavoraste. Il che dimostra che la persona non è nata per il riposo, ma per il lavoro e per lo studio e per la ponderazione. Riflettere, meditare. E allora lavoriamo, ma non senza riflettere, disse Martino. Questo è il solo mezzo per rendere la vita sopportabile. Tutta la piccola brigata aderì a quel lodevole proposito. Ognuno si mise a esercitare i propri talenti. Il piccolo podere fruttò molto. Cunegonda, in verità, era proprio brutta, ma divenne un'eccellente pasticcera. Pasquina ricamò. La vecchia ebbe cura della biancheria. Non ce ne fu uno, non escluso Fabio la Ciocca, che non si rendesse utile, e questi fu un ottimo falegname e divenne perfino un galantuomo. E Pangloss diceva talvolta a Candido: tutti gli avvenimenti sono concatenati nel migliore dei mondi possibile, perché insomma, se voi non foste stato cacciato da un bel castello a pedatoni nel sedere per amore di Madamigella Cunigonda, se non foste stato sottoposto all'Inquisizione, se non aveste percorso l'America a piedi, se non aveste dato un bel colpo di spada al barone, se non aveste perduto tutti i montoni del buon paese del Dorado, non mangereste qui cedri canditi e pistacchi. Ben detto, rispose Candido, per cui a contrasto di ogni male è opportuno che ogni persona coltivi il nostro orto, non il proprio orto, ma il nostro, quello dell'illuminismo, no? Il nostro orto è la metafora delle idee illuministe, di questa filosofia pratica che, attenzione al finale perché se no può sembrare banale, c'è dietro naturalmente tutto il pensiero di Voltaire dell'illuminismo stesso, che a questo punto noi siamo alla fine, possiamo capire nel suo insieme, perché di parole chiave e di idee cardine ne abbiamo messo in atto, tutte idee del Settecento, della metà del Settecento, che sono in anticipo sui tempi rispetto ai tempi di oggi, che sono in ritardo rispetto alla storia del pensiero umano, ahimè. E quindi c'è questa filosofia pratica, no, di Voltaire, perché la sua risposta è una risposta provvisoria, ma molto concreta, realista, laica, di natura benedettina, perché le attività umane di valore sono lavorare, studiare, riflettere, meditare, prendersi cura, divertirsi, riposare, e tutte le persone devono potersi dedicare a queste attività fondamentali che devono servire per curare, studium e cura sono sinonimi, il nostro orto. E con questa metafora Voltaire suggerisce che il male si può attenuare, non toglierlo, si può attenuare se ogni persona pratica la morale della solidarietà, in modo che la comunità umana ne tragga un vantaggio che possa ricadere come beneficio su ciascuna singola persona. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio.
Anche il mio fresco le stanno.
C'è anche un'altra cosa, dottore. Il lavoro allontana da noi tre grandissimi mali: la noia, il vizio e il bisogno.
Questo è Questo è scritto in Candido.
È vero?
Appunto, sì, sì, è quello che stiamo dicendo. Siamo alla fine di questo viaggio e ora, per quanto riguarda il nostro orto, prima di concludere, è doveroso fare brevemente un bilancio, che l'ha dato il tesoriere, dando un po' di numeri sullo stato patrimoniale dell'associazione articolo 34. Abbiamo raccolto complessivamente 3.122 euro e 69 centesimi, che con i 183 euro e 26 centesimi rimasti in cassa dallo scorso anno fanno 3.305 euro e 95 centesimi. Abbiamo versato 700 euro alla scuola Redi per la stampa dei repertori, abbiamo devoluto 1.000 euro all'associazione Il Cuore si scioglie della COP per la costruzione di Casa Marta, sapete di che cosa si tratta, 350 euro all'associazione AISLA per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica e 250 euro alla cooperativa delle donne di Mexichemos, con la quale siamo entrati in sintonia, quindi abbiamo portato la nostra opera colonialista anche nel nuovo mondo, e le donne dei forni, quindi per un totale di 2.300 euro, per cui rimangono in cassa 1.500 euro e 95 centesimi, dei quali 700 saranno necessari alla Presidente dell'Associazione a settembre per rinnovare l'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge per le associazioni. Per cui restano ben 305 euro e 95 centesimi. Questa somma costituisce il patrimonio attivo dell'associazione. Guardate, le associazioni non possono avere debiti, noi non li abbiamo, esatto. Questa somma naturalmente verrà sommata ai contributi del prossimo anno, utili a sostenere le future spese da fare, i futuri contributi da elargire, perché non sappiamo quanti saremo il prossimo anno e quindi bisogna in qualche modo, poi potremo anche dare di nuovo, ma questo non lo so, spetta poi ai tesorieri, nella speranza che anche appunto il prossimo anno ci sarà un numero consistente, come c'è stato quest'anno, di donatrici e di donatori. E quindi a ottobre, sperando di poterlo fare, ci rimetteremo in cammino e da Parigi ci trasferiamo a Napoli. Chi dobbiamo incontrare a Napoli? Beh, intanto Napoli, speriamo che siano finiti i festeggiamenti intanto, naturalmente superflui, ma per noi. Napoli, come sapete, è una delle capitali del secolo dei lumi e a proposito ricorderete con simpatia, senz'altro, la figura di Raimondo di Sandro, principe di San Severo, che ha fatto vendere alla Coppa un sacco di piante e più. Ebbene, a Napoli c'è un personaggio dell'illuminismo napoletano, perché c'è un illuminismo napoletano, con cui abbiamo appuntamento, anche un personaggio che all'inizio dell'illuminismo comincia ad andare addirittura oltre l'illuminismo stesso. E poi abbiamo appuntamento con uno scrittore contemporaneo che ci aspetta in spirito, perché è morto l'anno scorso, quasi centenario, però ci aspetta lo stesso in spirito, perché il nostro tempo, è, oltre ad essere diacronico, è anche metafisico, e quindi lo scrittore contemporaneo che ci aspetta e che ci accompagnerà in partenza. Però se la doverosa pausa estiva deve servire per rafforzare e per far crescere in noi la convinzione che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. E per soddisfare questa necessità costitutiva della persona, salvo imprevisti, secondo il calendario che avete ricevuto, ritiratelo, non perdetelo, tenetelo, poi riceverete magari da parte dell'associazione un messaggio quando si riprenderemo a viaggiare, e ripartiremo mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13, il primo gruppo, e 20, il secondo gruppo di Firenze, ottobre, e sarà per la 40ª volta che partiremo. E per concludere, naturalmente plaudo al vostro impegno, soprattutto all'impegno delle persone che hanno scritto e che hanno collaborato, no, con questa esperienza, perché senza di voi non ci sarebbe stata la scuola. E quindi vi ringrazio di cuore, direbbe Pascal, perché senza la scuola io non avrei potuto esercitarmi costantemente nell'esercizio dell'apprendimento, che è il tirocinio più utile che si possa fare per preservare la mente dal degrado cognitivo. Per questo bisogna venire a scuola, prima di tutto. E di conseguenza è bene che la scuola ci sia, per farci continuare a viaggiare sui sentieri di quel vasto territorio che è la storia del pensiero umano. Ed è anche utile che i compiti delle vacanze siano stati assegnati. Io li farò, li ho sempre fatti in questi 40 anni, quindi penso, spero di poterli continuare a fare. Se volete, fatemi anche voi. E infine, liturgicamente parlando, sapete che le liturgie sono utili. Leitourgos in greco significa opere per il bene comune. E infine, è cosa buona e giusta che ancora una volta possa, per il 39esimo anno, augurare a tutte e a tutti voi una buona vacanza di studio, perché lo studio è cura. Guardate, andremo a Napoli, incontreremo un personaggio, una signora, e capirete perché finisco con questa frase. Un giorno sarà bello ricordare anche questo. A ottobre, arrivederci.